Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.
Buonasera, bentornati al format più casuale che Screen Tellers ha messo in piedi in questi anni, che ovviamente è chiacchiere random. Io sono Jacopo e questa sera per l'appunto chiacchiererò non con le mie personalità multiple, quello lo faccio dopo la puntata, chiacchierò con Enrico stasera. Benvenuto Henry, bentornato anzi.
Grazie Jack, buonasera a tutti, bentornati. E questa sera parliamo di qualcosa che è uscito da pochissimo e che sta riscuotendo comunque un buon successo, e ci fa piacere poter farci una chiacchierata sopra, una chiacchierata ovviamente delle nostre, leggera ma ficcante.
Assolutamente. Abbiamo scelto La guerra di domani, The Tomorrow War. Diciamo, per chi non lo sapesse, è quel film i cui commercial, le cui pubblicità ci stanno bombardando in questo periodo. Ho trovato pubblicità di questo film ovunque, penso, anche sui giornali di quarto ordine della provincia torinese. Film pubblicizzatissimo, pompatissimo, e d'altronde insomma c'è Amazon, eh? Ci ha messo lo zampino il buon Jeff Bezos, quindi è anche forse normale che sia così. Un film su cui io e Henry siamo molto d'accordo sulla premessa, e cioè lo abbiamo definito un'occasione mancata. Cercheremo di spiegarvi, ecco, il perché, cercheremo di arrivare ai rispettivi punti. Henry, lascio riassumere a te, diciamo, le cose che ti hanno soddisfatto il giusto, se possiamo dire così, di questo film.
Allora, beh, il film è gradevole, indubbiamente gradevole, e le due ore poco più che ti occorrono per seguirlo passano velocemente con piacere, perché comunque il film dosa bene i momenti di azione con diciamo quei momenti più narrativi. Però diciamo che l'occasione mancata è che poteva nascerne un bel franchise, o come giustamente dicevi tu nella nostra chiacchierata pre-registrazione, anche una potenziale serie televisiva sull'argomento, perché La guerra di domani ripesca tutta una serie di cliché della fantascienza e ce li mette a disposizione in una salsa più fresca e godibile. Però per fare questo passa un pochino troppo sopra a certe necessità di trama o a certe richieste di sospensione dell'incredulità che lo fanno ogni tanto scadere nel troppo sempliciotto. L'idea di fondo è quella di un mondo nostro attuale che scopre durante peraltro la finale dei campionati del mondo, e noi parliamo ovviamente a poche ore dalla vittoria dell'Italia agli europei, e quindi parlare della Coppa del Mondo ci piace, un manipolo di soldati compare di colpo in mezzo al campo e annuncia che sono provenienti dal futuro, un futuro dove l'umanità sta scomparendo, si è ridotta a 500 milioni di persone e stanno perdendo la guerra, e chiede una mano ai giorni nostri. E questo è molto interessante.
Sappiate, mi permetto di interromperti, sappiate che se voi a casa vi siete appena immaginati Giorgio Chiellini che con un laccio californiano tira giù uno dei suddetti soldati, non siete gli unici. Ho appena fatto la stessa cosa, ci tenevo solo a condividerlo con voi. E cosa vogliono questi soldati da noi, Henry?
vogliono che si combatta con loro per dare una speranza alle future generazioni che stanno prendendo questa guerra di poterla in qualche modo vincere. E questo tema è interessante perché, ripeto, vengono presi dei cliché tipici della fantascienza, quindi salti temporali, viaggi nel tempo, si scoprirà che questo nemico comune è una razza aliena ferocissima di mostri bestiali, e che tutto questo si legherà poi, diciamo, a degli aspetti che impattano la nostra quotidianità, quindi cambiamenti climatici e tutta una serie di altri fattori nei rapporti popolazione governanti, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, infarciscono il già visto con un interessante costrutto di fondo, di messaggio che vuole essere trasferito al pubblico. Però, come si diceva poco fa, lo fanno in maniera un po' troppo semplicistica. I due difetti che io ho trovato maggiori sono che, da un lato, non si prende mai il tempo di spiegare le regole del mondo all'interno del quale si muove la narrazione. Quindi, a parte un piccolo discorso sul perché possono fare dei salti temporali soltanto da una certa data a una certa data, che è l'unica cosa che spiegano, non si prendono il tempo, per esempio, di spiegare, come faceva uno dei capostipiti dei salti temporali del Ritorno al Futuro, le conseguenze del modificare il presente o il passato. E questo crea delle ambiguità nei momenti in cui si utilizzano queste situazioni, cioè i rapporti tra le persone del futuro e del passato, come leve delle azioni dei protagonisti. Perché se non ti è chiaro cosa succede se si fa questo piuttosto che quest'altro, ecco che allora forse la forza per la quale un personaggio agisce si depotenzializza.
Harry, parlavi dei personaggi, per l'appunto, e qui arrivo, diciamo, alla seconda grande critica comune che abbiamo mosso a questo film, che è legata alla poca esplorazione di questi personaggi. Hanno scelto di mostrarcene tutto sommato tanti per essere, tra virgolette, solo un film. E però non si sono presi il tempo di esplorarli, cioè il babbo di Chris Pratt, alias J.K. Simmons, era in formissima e ci è piaciuto un sacco, per carità, vederlo così nerboruto con questa barba molto hipster. Però ecco, potevate raccontarci un po' meglio questo rapporto?
Potevate... Sì, certo, perché è uno dei rapporti chiave del film, quello tra certo. Dan, il protagonista, e suo padre James. James abbandona Dan e la madre quando lui è bambino, e questo causa un rapporto conflittuale tra i due e anche una parte di, diciamo, insicurezze in Dan. Finisce qui, cioè tutto il rapporto tra di loro si esaudisce in queste quattro parole. È troppo poco, anche perché poi il rapporto tra i due è essenziale ai fini dello sviluppo della trama, perché poi scopriremo come Dan a un certo punto necessita dell'aiuto di James e c'è la necessità, appunto, della riconciliazione e via dicendo. Ma si esaudisce tutto in queste quattro parole ed è troppo, troppo, troppo poco.
Accennavi alla necessità, appunto, del babbo per il finale del film. Ecco, diciamo che sul finale del film andrei veramente veloce, nel senso che credo che chiunque, ciechi compresi, con tutto il rispetto, all'ascolto, abbia ritenuto, come posso dire, insufficiente la scena ambientata in Russia, perché, ragazzi, veramente, cioè, più semplicistico di non so cosa, si potevano prendere decine su decine di scelte narrative migliori. Si è fatto così, pazienza. Ma direi che abbiamo anche saccagnato abbastanza di botte questo film, che, ripeto, può non essere stato esattamente un capolavoro, però, insomma, Amazon ci ha investito 200 milioni di dollari, 200 milioni, cioè, mica ceppole. Ed ecco che possiamo evidenziarne anche i punti di forza. Diciamo che, per usare una metafora che sicuramente Henry e tutto il pubblico geek all'ascolto comprenderà, il back-end di The Tomorrow War stenta. Stenta e come, diamine. Però il front-end è una figata incredibile. È veramente, veramente, veramente figo quello che vediamo. Non pensate alla trama. Non pensate, non usate, come dire, troppo la testa. Concentratevi su quello che vedete e su quello che l'azione vi fa sentire.
Hai perfettamente ragione, perché è pur vero, appunto, che la forma è sostanza, e sulla forma questo film ci acchiappa in pieno, perché quello che ci mette in scena, soprattutto nella parte centrale, ma anche nella parte iniziale, ma soprattutto nella parte centrale, quella di maggior azione, di scontro, di lotta di quartiere, è veramente realizzato in modo eccezionale, sia il design e diciamo la capacità di movimento di questi mostri, che la tensione che si genera nei combattimenti, negli accerchiamenti, nel tentativo di riuscire a trovare un modo per poterli sconfiggere in via definitiva, è affascinante da un lato e coinvolgente dall'altro. Quindi sotto questo aspetto nulla da dire, cioè, ecco, veramente merita.
Hai citato i mostri, le idre bianche. Le idre bianche sono, secondo me, la cosa più figa di questo film, sia visivamente che per una volta concettualmente, nel senso che, come ben dicevi in sede di presentazione, il film ci fa vedere tante cose che abbiamo già visto, tante dinamiche che abbiamo già esplorato in altri film. Ecco, però, nei film apocalittici, il cattivo, pensiamo per esempio a Independence Day, per esempio, ne cito uno, il cattivo è grosso, è strutturato, è messo meglio di noi, però ha anche, come dire, una grave pecca di deficienza proprio mentale, cioè è come se avesse un punto cieco grosso come una casa sui quali poi gli umani vanno a battere, vincono e s'abbracciamo. Questo no, nel senso, loro fanno esattamente quello che fanno, il film lo dice in una battuta, noi siamo carne, loro abbiamo fame e loro hanno fame, una cosa del genere, cioè è molto semplice, e loro sono perfette e ineluttabili come Thanos nel fare questo, e va bene così, nel senso che è giusto per il tipo di taglio che hanno dato al film, o meglio che questi film dovrebbero avere, che un nemico ostico sia veramente ostico, veramente tanto, e questo l'ho apprezzato molto, al di là, ripeto, dell'aspetto grafico, che è stato veramente lodevole. Così come le scene d'azione, ma insomma, cose che abbiamo già accennato. Henry, gli attori.
Sugli attori c'è poco da dire, cioè, bravi sono bravi. J.K. Simmons è eccezionale, secondo me è quello che ne esce meglio, nonostante, come si diceva all'inizio, la pochezza di scrittura, di profondità, di tridimensionalità dei personaggi diciamo che vediamo in scena. Ma lo stesso Pratt, Chris Pratt, regge bene il personaggio, cioè torna finalmente diciamo a personaggi che secondo me sono più congeniali per lui, quindi non tanto quello che avevamo visto in Jurassic World, sì, ruvido e monotono, ma sì, un personaggio che ha una sua come posso dire, costruzione interiore che gli permette di spaziare un attimo, di poter cambiare espressione, di poter fare la battuta da un lato e dall'altro esprimersi su concetti molto, molto profondi, autoironico e allo stesso tempo sagace, e con quel tocco di ingenuità che sono i personaggi che secondo me gli calzano proprio a pennello. Quindi il cast è veramente ben riuscito.
Guarda, mentre parlavi mi veniva in mente un'associazione così mentale, dottor Freud, prego si accomodi, Chris Pratt è un po' come questo film, nel senso che ha delle finezze, dei dettagli, delle caratteristiche molto belle, veramente molto belle. La capacità attoriale che ha, i tempi comici che ha, sono veramente notevoli e ti fanno venire voglia di guardarlo, di ascoltarlo. Però dall'altra parte è proprio un cazzo di redneck, se vogliamo proprio dirla tutta, nel senso che ogni tanto scade in un piattume anche espressivo, che appunto è un difetto applicabile anche a questa pellicola, diciamo, nel suo insieme.
Una pellicola... non so se questo dipenda però più che da, diciamo, le sue doti attoriali a il materiale che ha a disposizione.
Sono d'accordo.
Perché
son
se
d'accordo.
Penso, per esempio, nei film che l'hanno reso più famosi o nelle serie TV dove è emerso, ecco che quando ha del materiale a disposizione, secondo me lui lo sfrutta molto bene.
Secondo
Poi
me
non sto dicendo che sia il nuovo Brando, ma
Dobbiamo aspettare che esca un film con Chris Pratt a basso budget di un regista francese di madre vietnamita che ci parli della filosofia di un paese dell'est Europa a caso. Cioè, c'ha bisogno di un film impegnato, Chris, per essere analizzato. E insisto, o meglio, spiego i motivi della mia insoddisfazione per questo film. Io avrei voluto fosse una serie TV. Lo avrei voluto veramente tanto, mi sono accorto di questa mia necessità molto presto nel guardarlo, perché avrei voluto capire molte più cose, avrei voluto più tempo per analizzare il personaggio di Muri, interpretato da Yvonne Strahovski, che adoro. L'adoro tanto quanto detesto il suo nome, perché è impossibile da pronunciare senza fare delle figuracce, però insomma la adoro comunque fin dai tempi di Chuck. E peccato, avrei voluto, ripeto, più tempo. Una delle, e andiamo a chiudere, diciamo, questa nostra puntata, una delle dei rimpianti era legato al fatto, uno dei rimpianti, diciamo, di cui abbiamo parlato off records, era legato al fatto che avessero amputato un teorico franchise. Ecco, c'è Amazon dietro, ragazzi, quindi se c'è una cosa che non manca sono i soldi. Diciamo che da quello che si legge in giro non è detto che un sequel possa spuntare, però non credo sia esattamente una buona notizia, esatto.
Però non bastano i soldi, ci vogliono anche le idee, perché senza quelle poi c'è poco da fare. Cioè, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se poi dopo non hai ritorno, quindi speriamo che il successo che può fare questo film faccia investire meglio almeno sulla parte della narrativa. E sarebbe bello, perché ti dirò, io è dai tempi di Io sono leggenda che non vedevo dei nemici così interessanti, come dicevi ben tu prima, organizzati, che ti mettono tensione. E quindi il potenziale c'è, va però sfruttato decisamente meglio.
Staremo a vedere, come direbbe un nostro carissimo amico dell'Umbria. Io ti ringrazio, Henry, per aver fatto queste quattro chiacchiere rigorosamente, come dire, unscripted, come sempre.
Ti ringrazio io e una buona serata e alla prossima.
Una buona serata, alla prossima, anche a chi ci ha ascoltato. Ciao!
Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.